seconda puntata di Time Factor di questa nuova stagione e siamo ancora con Pierangelo Mezzabarba con il lato B di Sticky Fingers, Rolling Stones. Ciao Pierangelo.
Ciao Fernanda, ciao a tutti, bentornati insomma su questa trasmissione. Ci occupiamo ovviamente di una delle più grandi band di rock and roll di sempre, insomma, è probabilmente la band simbolo del rock and roll, no? È nata nel periodo in cui erano all'apice del loro successo, insomma, i Beatles. Si creò appunto questa dualità, chiaramente creata a tavolino, insomma, dal manager dei Rolling Stones, per dire che i Beatles erano i bravi ragazzi, poi abbiamo visto che tanto bravi non erano, i Rolling Stones invece erano i cattivi ragazzi, anche usando frasi tipo: fareste mai uscire vostra figlia con un Rolling Stone? Chiaramente erano poco rassicuranti e di fatto lo erano. Questo album, insomma, parla di questo anche, no? Il mondo della droga, il sesso. Immaginiamo Brown Sugar che non si sa se parla effettivamente dello zucchero di canna, quindi un tipo di eroina, oppure si riferisce al colore della pelle della ragazza di colore, appunto molto brava a far l'amore e così via, anche se i riferimenti sono abbastanza espliciti, insomma, all'interno del testo della canzone. Detto questo, insomma, partiamo subito con questo lato B che ci presenta Beach come canzone d'esordio, però non Beach inteso in senso volgare, inteso nel senso di fregatura. Questa è una canzone che nasce da una jam session dei Rolling Stones. In realtà quel giorno Keith Richards ha fatto particolarmente tardi, insomma, nell'arrivare allo studio. Bellissima l'immagine in cui si narra che c'era Keith Richards che era arrivato in studio e stava ascoltando la jam della band in cui suonavano appunto Mick Jagger, Mick Taylor, cercavano di portare avanti una canzone che tanto senso non aveva. E lui stava sdraiato, cioè a terra, insomma, piedi scalzi nella cucina dello studio, stava mangiando dei cereali e a un certo punto fa: ehi ragazzo, passami un po' la chitarra. E inizia appunto questo groove che poi diventa il riff principale di
Perfetto.
Beach. E noi non lo sappiamo, no? Magari, però è una delle canzoni più famose dei Rolling Stones, insomma, e adesso che la sentiremo ci verrà in mente sicuramente subito a tutti quanti. Questa è Beach.
Drop.
Anche in questo brano, sì, è una vera jam session anche questa, ma anche in questo brano si aggiungono degli strumenti diversi da quelli che avevamo sentito in altri brani, in altri gruppi rock, i fiati, gli ottoni, cioè questo mélange, no, tra la chitarra elettrica, tra la batteria e questa maggior, come dire, dolcezza, questa attenzione maggiore a sonorità che riportano un po' alla malinconia blues, alle sonorità jazz, e forse portano anche, ispirano a queste jam session, proprio l'improvvisazione definitiva.
Sì, potentissimo qua la sezione fiati di Bob Keys, Price, tromba e sassofono, insomma li sentiamo chiaramente, ovviamente che sorreggono tutto il groove della band e i riff di Keith Richards. A me piace tanto questo mix, in realtà piaceva moltissimo a Mick Jagger, il cui sogno, lo rivelava in varie interviste, era proprio suonare in una band fatta di ottoni, ma in realtà, insomma, si è tolto più di una soddisfazione, insomma, con album appunto come Sticky Fingers che vedono i fiati così presenti. Però effettivamente i fiati sono un'addizione, quasi un additivo positivissimo, insomma, per la band. Lo sentiamo anche nel prossimo brano, I Got the Blues, che è un blues molto soul, molto aperto, insomma, molto melodico, ecco, e i fiati chiaramente sorreggono tutto. A me piace il mix, mi piace tantissimo in realtà il sound delle chitarre di Keith Richards, sempre, qualsiasi cosa gli si mette sopra, che siano i fiati oppure la chitarra di Mick Taylor, diciamo che suona, mi suona sempre bene tutto, ecco. Per quanto Keith Richards non sia un chitarrista precisissimo, no? Anche se nella precedente puntata l'abbiamo definito uno dei più grandi chitarristi ritmici al mondo. Charlie Watts addirittura, un po' per far capire la leadership nella band, un po' per far capire, se vuoi, tra virgolette, no? Quanto fosse poco preciso, Keith Richards diceva che lui il tempo lo guardava dal movimento dei piedi di Richards, cioè prendeva il tempo dal movimento dei piedi di Richards, per far capire ovviamente quanto in realtà decidesse dal punto di vista ritmico tutto lui. Ma Richards è un chitarrista straordinario, anche un eccellente compositore. Se vogliamo, insomma, i Rolling Stones non sarebbero mai esistiti per come li conosciamo, no? Perlomeno senza Richards, ma probabilmente non sarebbero proprio esistiti senza Richards, perché lui incarna proprio il genio maledetto, se vuoi, con forti tinte di Baudelaire, diciamo, e quindi chiaramente, insomma, maledetto, tossico, pericoloso. Ecco, ma Richards effettivamente è il rock and roll. Lui basta che suona la chitarra e il tuo corpo si muove. Questa è una caratteristica che lui ci ha sempre avuto. Una caratteristica che gli fa prendere anche determinate rivincite, insomma, su quella che è stata una gioventù. Teniamo presente che lui veniva da una famiglia umile, di origini gallesi, come tra l'altro erano di origini gallesi anche Brian Jones. Però effettivamente lui aveva subito bullismo da bambino. Effettivamente era una persona, insomma, abbastanza insicura e taciturna, insomma. Non ce l'immaginiamo che poi da tutto quel caos interiore venisse fuori questa rock star per come la conosciamo, che poi è un personaggio anche abbastanza esuberante, no? Se vuoi guardarlo a fondo, noti delle note, cioè noti dei tratti di
Infatti.
timidezza e di insicurezza, però normalmente prima facie, come si dice, insomma, è il rock and roll. Lui è proprio il rocker puro. E un po' ha interpretato anche il personaggio, se vuoi, con tutti gli eccessi del caso. Di fatto, insomma, era quello che nei Rolling Stones faceva uso e abuso più di tutti gli altri, insomma, di droghe, alcol e tutto quello, insomma, che passava il convento.
Però era un gran direttore d'orchestra in qualche modo, no? Perché se veramente il suo battere il piede, no? Dirigeva un po' tutti e anche quegli ulteriori strumenti che non siamo abituati ad accompagnare alla musica rock, ma che diventano diventano un tutt'uno, no? con il rock. Del resto le band, nelle loro trasformazioni, nelle loro esecuzioni, tendono spesso ad affiancarsi delle orchestre addirittura, quindi quel suono che in qualche modo trascina il suono rock, mandandolo all'infinito in qualche modo, no? Che non c'è una rottura, ma trascina il suono, il senso dell'orchestra. E forse un bravo direttore d'orchestra era, veramente.
Era un leader. Era un leader, gli altri chiaramente lo seguivano in tutto quello che faceva, chiaramente anche perdonandogli delle mancanze dal punto di vista musicale, perché tecnicamente non è mai stato straordinario Keith Richards, però c'aveva la magia. Sai, a volte mi è capitato nel mestiere che faccio, mi è capitato di incontrare dei chitarristi che appena mettevano le mani sulla chitarra elettrica facevano magari un La minore. Io che ne so, insieme a David Pieralisi, che poi è un amico che conosciamo, no? Magari ci mettiamo a ascoltare quel chitarrista che fa sto La minore e ci diciamo, eppure è solo un La minore. E invece, cioè, c'è tutto un mondo dietro a quel La minore, no? E ti porta via con sé, insomma, Keith Richards è un artista con la A maiuscola e ha queste straordinarie caratteristiche, insomma. Quindi la band, un po' chiaramente perché dal lato umano la sua personalità pesava parecchio, e un po' perché comunque dal punto di vista anche artistico era l'elemento trainante la band, e l'abbiamo visto proprio con il groove di Beach, no? È arrivato lui, ha risolto il problema e la canzone ha funzionato. Però effettivamente la band si affidava totalmente al suo modo di fare musica. Ecco, i Rolling Stones, per quanto abbiano un grandissimo cantante, che ovviamente è fondamentale, insomma, sia per la presenza scenica, sia per la voce straordinaria, chiaramente, come dicevamo, insomma, Keith Richards e i Rolling Stones sono un tutt'uno, ma lo possiamo notare tranquillamente anche avendo un cantante di doti straordinari, sia dal punto di vista di presenza scenica che di doti vocali, però comunque i Rolling Stones sono la band di Keith Richards. Comunque ci ascoltiamo il prossimo brano, The Blues. Stand
Ci ritornati. Adesso passiamo al brano di cui parlavi prima, un brano un po' equivoco, molto equivoco.
Beh, un brano in particolare che ha un testo ovviamente strano, nel senso che è un po' esagerato, tanto vietato, insomma, vietata la pubblicazione in molti paesi. Immaginati, in Spagna pubblicarono all'interno di Sticky Fingers e al posto di Sister Morphine pubblicarono Let It Rock, che è una cover, insomma, di Chuck Berry. Però effettivamente il testo è abbastanza spinto, si parla di una persona, insomma, che sta su un letto di ospedale, magari anche in seguito ad un overdose, richiama appunto questa Sister Morphine per alleviare, insomma, i suoi dolori, i suoi problemi. Quindi chiaramente è un testo che all'epoca, insomma, della registrazione della canzone, che avvenne un anno e mezzo circa dell'uscita, rispetto all'uscita, insomma, di Sticky Fingers, e quindi nel 69, e Marianne Faithfull ancora era la donna di Mick Jagger. Poi si lasciarono, insomma, credo che quando uscì Sticky Fingers già non stavano più insieme. Sister Morphine è un pezzo bellissimo.
Si dice scritto
quasi
appunto da lei? Scritto da lei?
Sì, il testo era proprio di Marianne Faithfull. È quasi una ballatona, però c'è questa chitarra slide incredibile di Mick Taylor, che rende il tutto ancora più, se vuoi, acido, diciamo duro, ecco, duro nel senso umano del termine proprio.
Forse questa sorella non è poi così affettuosa, no? E quindi la durezza è giusto che è giusto sentirla nel brano. Ce l'ascoltiamo allora.
Sì.
Oh, goes to show, things are not what they seem. Please just let me turn my nightmare into dreams. Oh, can't you see I fade in phase? And for this shot will be my last. Sweet cousin cocaine, lay a cool, cool hand on my head. Come on, Sister Morphine, you better make her my bed. 'Cause you know, and I know, in the morning I'll be dead. Yeah, and you can sit around, yeah, and you can watch all the clean white sheets.
Nelle sonorità di questo album, la voce di Mick Jagger, come si colloca tra gli strumenti?
Lui è stato sempre, per me, uno che si è sempre posto al di sopra degli strumenti. Ti dico la verità, non ho mai trovato un'intonazione perfetta in Mick Jagger, nel senso che non è il cantante modello da seguire, però per me è il cantante dei Rolling Stones e come tale è impossibile immaginare per me i Rolling Stones con una voce diversa, e credo che sia anche difficile da riprodurre quel timbro e quell'approccio vocale, insomma, di Mick Jagger. Francamente lo sento sempre un po' al di sopra dei pezzi, anche se all'interno dei pezzi, ma nel senso che è come ancorato a una musicalità sua, tutta completamente sua.
Io spesso l'ho...
Non segue una melodia precisa che posso riscontrare nelle melodie canoniche e comunque nella canonicità, ecco, della mia musica, perlomeno. Però lo adoro. Mi trasmette tantissimo, mi trasmette aggressività, senso di ribellione, mi trasmette calore. Non so... Dimmi quello che senti tu, Mick Jagger per me è straordinario.
Ma vedi, io proprio queste caratteristiche che hai detto le ho sentite anche in un altro artista, molto diverso, in un ambito molto diverso forse, una voce come quella di Frank Sinatra, anche quella nell'ambito del jazz dei suoi anni, degli anni 40, degli anni 50, insomma una voce che va oltre la musica. E io la sento nello stesso modo, come se
si stagliassero ad un altro livello.
Ad un altro livello, e quindi percepissero una melodia, un'armonia che poi si accompagna a tutto il resto, ma che ha una personalità veramente inimitabile. Concordo con te. Ascoltiamo Dead Flower e poi ci parli.
Sì, volentieri.
Thank you. talking to some rich folk that you know. Well, I hope you won't see me in my ragged company, for you know I could never be alone. Take me down, little Susie, take me down. I know you think you're the queen of the underground, and you can send me dead flowers every morning.
Eccoci, veniamo a questa Dead Flowers, che possiamo dire?
Beh, qui lo dicevo nella puntata precedente, è proprio una parodia del country e della musica americana, lo sentiamo chiaramente. Al di là di questo, insomma, è un pezzo bellissimo, mi piace moltissimo proprio, mi piacciono moltissimo gli interventi di chitarra country di Mick Taylor, da qui capiamo ulteriormente, insomma, quanto fosse dotato questo musicista straordinario. E in certo senso anche versatile, no? Nel senso che suonava blues, suonava, se vuoi, un po' jazz, alla Santana, come abbiamo sentito in Can't You Hear Me Knocking, e suonava country in modo splendido, come abbiamo, ma proprio con l'intenzione giusta. A me stupiscono sempre questi musicisti.
Sì, questo è vero. Del resto anche questo brano è uscito in contemporanea, quasi anche negli Stati Uniti, quindi un'attenzione particolare per la musica originata proprio negli Stati Uniti, no? a partire dal blues, dalla vecchia cover degli anni 40, il jazz, il sassofono, insomma la musica anche un po' nera. E questo è veramente suggestivo, questo passaggio che abbiamo spesso, no, evidenziato dall'Inghilterra, da cui deriva un po' tutto la storia anche degli Stati Uniti e la cultura degli Stati Uniti anche nella musica, ma che deve assolutamente fare i conti con la musica ancestrale che è stata, che si è creata nell'ispirazione americana e anche nella musica nera.
Ti dico la verità, in realtà i Rolling Stones non sarebbero mai esistiti senza la musica americana, nel senso che di fatto nascono come un gruppo blues, un gruppo di cover blues, sono loro a far diventare famoso Muddy Waters, insomma, in Inghilterra, e di traverso anche negli Stati Uniti, perché comunque il blues nero rimaneva roba da neri, mentre se lo suonavano i bianchi, in particolar modo chiaramente gli inglesi in quel periodo si innamorarono proprio del blues elettrico di Chicago, chiaramente anche i bianchi iniziarono ad ascoltare il blues fatto dai neri. E quindi grande merito ai Rolling Stones ovviamente di aver reso famosa, insomma, questa musica, però allo stesso tempo anche grande merito al blues per aver creato, insomma, una band come i Rolling Stones. I Rolling Stones senza il blues non sarebbero mai esistiti, e sono come una continuazione ideale di quello che era il blues e il rock and roll di Muddy Waters e Chuck Berry. Se metti insieme queste due cose, li rendi inglesi e magari li rendi anche un po' più, da una parte melodici, però da una parte anche un po' più tristi al modo inglese, ecco, diciamo più piovosi, ecco che vengono fuori, insomma, i Rolling Stones.
Sì, però il termine blues no, identifica veramente anche questa sensazione dell'essere piovoso inglese, no? Quindi è proprio l'espressione di quella sorta di malinconia che caratterizza questa musica e anche questo album, devo dire la verità.
Assolutamente sì, questo è un album assolutamente basato sul blues e ha una voce blues. E poi lo sentiamo, loro sono proprio credibili quando suonano il blues. Immagina la canzone You Gotta Move che chiude il primo lato, no? Ne parlavamo e l'abbiamo ascoltata nella precedente trasmissione. Però in realtà i Rolling Stones, quando suonano il blues, anche quello più rurale, più vecchio, sono assolutamente credibili. Significa che proprio l'hanno assorbito bene.
Sì, e anche la voce quasi irriverente di Mick Jagger, si abbandona anche lei in questa...
Lamento.
Esatto, in questo lamento blues. E ci lasciamo con l'ultimo brano, Moonlight Mile. Anche il titolo, no? Anche questo riecheggia il blues, chiude il nostro intervento, il nostro racconto, anzi il tuo racconto dei Rolling Stones, per ritrovarci poi la settimana prossima, ma ecco, la voglio ascoltare con le tue parole, con la tua presentazione, col tuo racconto.
Beh, una canzone a base orchestrale, il Paul Buckmaster, insomma, che era un maestro d'orchestra che aveva lavorato spesso anche con Elton John, si era fatto incarico, insomma, di orchestrare appunto questa canzone che partiva da delle idee incompiute, insomma, di Keith Richards, che poi fu portata a termine da Mick Taylor stesso, anche se poi in realtà, da quello che ho capito, non ricevette mai alcun compenso per la cosa, cioè alcun credito. E Paul Buckmaster aveva anche organizzato, insomma, l'orchestrazione di Sway, il secondo pezzo dell'album. A me quello che mi rimane più in mente di tutta questa canzone è la parte finale, in cui ci sono proprio degli spunti in cui si sente chiaramente il bolero di Ravel, o comunque quella musicalità lì. E quindi lasciamo gli ascoltatori con se vuoi anche un po' di musica di alto livello.
Sì,
anche se poi più alto dei Rolling Stones chi c'è?
Chi
Dai,
c'è?
Diciamolo.
Moonlight Mile, Sticky Fingers. Ciao Pierangelo.
Ciao Fernanda.